Qui Radio Maria, trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio. Siete collegati con l'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. È con noi il direttore dell'opera, Don Ferdinando Colombo, sacerdote salesiano. Oggi Don Ferdinando continua l'analisi del documento conciliare Lumen Gentium e approfondisce il sesto capitolo che ha come tema i religiosi, ovvero il carisma religioso nell'istituzione cattolica. La parola a Don Ferdinando.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio, ma permettetemi anche una buona settimana santa, comincia domani il Triduo e mi auguro che tutti voi abbiate scelto di partecipare non solo esternamente ma proprio col cuore a questo che è il momento più importante ma anche il più efficace, perché la morte e la risurrezione di Cristo, il grande mistero pasquale, è il centro dinamico di tutta la nostra fede. Quindi il mio augurio è proprio quello che possiate entrare profondamente nei sentimenti di Cristo, partecipare quindi veramente alla sua donazione totale, a questo atteggiamento per cui lui è la vittima che si offre al Padre per la nostra salvezza, e da qui nasce la ricchezza della Chiesa, la ricchezza delle nostre anime. E quindi questo è il mio augurio per tutti voi, anche per me. Il tema che noi trattiamo oggi mi pare molto bello, perché ci mette, direi, a contatto proprio con un dono dello Spirito Santo meraviglioso, la vita religiosa. Penso che tutti noi per un modo o l'altro abbiamo avuto contatto con qualche religioso o religiosa e abbiamo scoperto la ricchezza che c'è nel cuore di queste persone, ma io direi storicamente, pensate alla ricchezza che c'è nelle congregazioni come tali. Bene. Tra i membri del popolo di Dio direi che questa è proprio una particolare configurazione, stiamo parlando appunto della Chiesa, no? La Lumen Gentium analizza le varie strutture e le ricchezze della Chiesa, e questa è una particolare configurazione di uomini e di donne che consacrano solennemente la loro vita a Dio nella professione dei consigli evangelici. Ecco, consigli evangelici. Gesù stesso ha vissuto in uno stile di vita povero sin dalla sua nascita, ha rinunciato a una vita familiare e personale per potersi donare a tutti ed è stato totalmente obbediente alla volontà del Padre, tanti esempi nel Vangelo proprio esplicitamente detti da lui. Bene, ha proposto ai suoi discepoli innanzitutto, ma a tutti i credenti, di seguirlo, di imitarlo, e quindi questo suo modo di vivere è diventato emblematico per tutta la Chiesa e in particolare per quelli che noi chiamiamo i religiosi e le religiose. Quindi i consigli evangelici che Gesù ha proposto a chiunque lo voglia seguire nella tradizione cristiana vengono ormai codificati nel dire voto di povertà, voto di castità, voto di obbedienza. Cioè uno si vota per tutta la vita a fare determinate cose. Quindi, benché ogni cristiano sia chiamato a seguire i consigli evangelici e a consacrare a Dio la propria esistenza nelle forme adeguate al suo stato di vita, alla sua situazione, alcuni, ecco, sono stati scelti. Io voglio sottolinearlo questo aspetto, è un dono, non è che uno è più bravo, più furbo di un altro e decide questa cosa, no, è un dono dello Spirito Santo che matura nella coscienza di una persona e che naturalmente come dono va accolto, e vengono scelti da Dio per realizzare questa consacrazione in una forma radicale e stabile, mediante quella che noi chiamiamo la professione, più professione solenne per alcuni ordini, professione religiosa per gli altri, con la quale vengono emessi pubblicamente davanti a un incaricato della Chiesa i voti che impegnano definitivamente, ecco, non è che io faccio un voto poi me ne libero, no, è un impegno definitivo. La persona quindi si impegna nell'osservanza della povertà, della castità, dell'obbedienza, e la Chiesa, ecco, direi proprio in maniera simmetrica, la Chiesa approva, riconosce ufficialmente, e così questa persona entra nello stato religioso, o se volete nella vita consacrata. E su queste terminologie c'è un po' direi di discussione, perché religiosi siamo tutti nel momento in cui accettiamo il dono della fede e ci leghiamo d'amore col Signore, però ecco, quando diciamo quello è un religioso intendiamo proprio che ha fatto i voti. Oppure c'è un documento bello della Chiesa intitolato Vita Consacrata, sì, però la parola consacrazione voi sapete che la usiamo, consacrazione del vescovo, del sacerdote, del pane e del vino, quindi comunque al di là di questa terminologia che potrà essere discussa da chi è più addetto a questo settore, penso che ci capiamo. Oggi noi parliamo della vita religiosa. Le forme di vita religiosa sono veramente tante, intanto per storia, ma anche per modalità, per motivazioni, ma anche per abiti, modo di vestire, colori. È interessante, qualche volta in Piazza San Pietro si ha proprio l'occasione di vedere, soprattutto dalle religiose, così una fioritura di colori molto bella, perché ogni congregazione ha scelto un simbolo anche nel modo di vestire. Beh, pensate, la vita religiosa è già presente in maniera informale nel Nuovo Testamento. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 21, dice che, proprio ve lo leggo, il giorno dopo partimmo di nuovo per raggiungere Cesarea. Là ci ospitò l'evangelista Filippo, che era uno dei 7 diaconi. Egli aveva 4 figlie non sposate che avevano il dono della profezia. Ecco, notate questa parola. Quindi parlavano a nome di Dio. E quindi c'è già qualche cosa in queste due righe di Atti degli Apostoli che ci fanno capire che c'è qualcuno che è dedicato. Ma nella prima lettera ai Corinzi, San Paolo ci racconta invece proprio il caso di ragazze consacrate, leggo anche qui dal capitolo 7. Allo stesso modo una donna non sposata, sia essa adulta o ragazza, si preoccupa di quel che riguarda il Signore, perché desidera vivere interamente per Lui. Quindi Paolo dà questo consiglio e lo usa come paragone poi per parlare delle ragazze sposate. Quindi ci sono già ai tempi di Paolo delle ragazze che vivono interamente per il Signore. Oppure nella lettera ai Romani, vi raccomando Febe, nostra sorella, diaconessa della chiesa di Cencre, ricevetela nel Signore come si conviene ai credenti e assistetela in qualunque cosa abbia bisogno. Anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Ecco, San Paolo qui parla di una donna che svolgeva le funzioni del servizio all'interno della Chiesa. Ho usato la parola diaconessa nel testo degli Atti e c'è stata una ricerca seria da parte della Chiesa per capire che figure erano queste diaconesse, e hanno appurato che si trattava di donne non che avessero ricevuto un ordine sacro, per esempio attraverso l'imposizione delle mani, no? Come invece nel caso dei presbiteri viene raccontato, ma semplicemente l'incaricato in modo permanente di compiere determinati servizi nella comunità, per esempio istruire le donne catecumene, sorvegliare la serietà del comportamento durante la liturgia o i servizi di carità, ma poi in particolare avevano l'incarico di aiutare le donne nel momento del battesimo che veniva fatto per immersione, e quindi lo spogliarsi e il rivestirsi era affidato a delle diaconesse. Ecco, non dimentichiamoci che la parola diacono significa servitore, soprattutto nel momento iniziale era usato con questo significato molto chiaro. Beh, allora, storicamente, quindi abbiamo già quelle che viene chiamata la consecratio virginum, la consacrazione delle vergini, che veniva, direi, nei primi secoli della Chiesa come una forma molto bella di ragazzi che dedicavano la loro vita al Signore. E la forma più antica ce la riferisce Tertulliano nel secondo secolo, che diceva che era sufficiente che il vescovo lo dicesse in pubblico che quella ragazza o quella donna si era impegnata per tutto il resto della sua vita in questi servizi ecclesiali, nella verginità però. Bene, nei primi secoli del cristianesimo, dopo che alcuni padri avevano sperimentato anche forme di vita eremitica, no? Avete tutti sentito parlare, non so, di Sant'Antonio Abate o di altre figure, che si ritiravano in zone disabitate e cercavano la solitudine rinunciando a tutte le, dire, comodità del mondo. E questi erano già presenti nel III secolo. Ma poi, quando i cristiani, diciamo che si installano nell'impero costantiniano e rischiano di perdere il senso della trascendenza, del disegno di Dio su di loro, e quando si affievolisce un po' l'attesa della fine del mondo e della venuta del Signore, appaiono i monaci. E monos vuol dire da solo. Il monaco che con una forma di vita che è rottura con la mondanità, è anche un po' contestazione con persone che ormai vivevano con una minor forza nella fede e addirittura direi allontanandosi da persone che omologavano il loro modo di vivere a quello di quelli che non credevano nel Signore. E naturalmente una delle cose che subito viene notata, che mentre prima si aveva il coraggio di affrontare il martirio e questo dava un vigore grande alle prime comunità, a un certo punto tutto questo è andato un po' spegnendosi e allora ecco nascere il monachesimo, Sant'Atanasio, Sant'Eusebio, San Martino e poi anche San Girolamo. Ecco, il monachesimo cominciò a manifestarsi anche in una forma poi direi comunitaria, istituzionalizzata, e i fondatori hanno cominciato proprio a stilare delle regole. Beh, citiamone due che sono un po' in Oriente e in Occidente i due fari. In Oriente San Basilio. San Basilio vive dal 330 al 379 d.C. e invece San Benedetto dal 490 al 560. E per noi italiani penso che non c'è bisogno di raccontare il valore del monachesimo di San Benedetto, perché penso che tutti abbiamo visitato almeno una delle sue abbazie. Ecco, è una vita diversa, differente da quella diffusa nelle città e nel deserto. È una forma di vita in cui si intravedono anche i tratti degli antichi profeti come Elia o come Giovanni Battista. Poi passano i secoli e arriviamo al XIII secolo per avere un cambiamento molto radicale, perché è il momento in cui, voi vi ricordate anche come storia in Italia, i comuni e anche in Europa le grandi casate. Bene, è il momento in cui nascono gli ordini mendicanti, i domenicani, i francescani, i carmelitani e così via, e che raccolgono al loro interno laici e sacerdoti e non fanno più l'abbazia in aperta campagna con molti terreni attorno. Pensate a Montecassino, pensate a Praglia, pensate a Subiaco. No, adesso fanno i loro monasteri nelle città. Perché? Perché ormai la vita organizzata si è raccolta nei comuni e quindi la testimonianza religiosa va portata all'interno e quindi è molto bello questa trasformazione. Bene, e queste congregazioni che ho nominato sono veramente molto conosciute da tutti noi, ma sorgono anche i cosiddetti canonici regolari, ossia gruppi di sacerdoti diocesani che però scelgono di vivere in comune e anche di avere una regola simile a quella dei monaci da osservare. Passano di nuovo dei secoli, arriviamo al XVI secolo e nascono alcune, direi, specificazioni molto precise con cui addirittura vengono aggiunti ai tre voti, povertà, castità e obbedienza, anche dei voti specifici. Vediamo il caso della Compagnia di Gesù, i Gesuiti. Loro hanno un quarto voto e il quarto voto è proprio quello di essere in difesa del Papa. Oppure i ministri degli infermi, i camigliani, i redentoristi, ecco, con delle specificazioni molto chiare. Poi più recentemente, questi ormai arriviamo all'Ottocento, al Novecento, cominciano a nascere le congregazioni religiose moderne, direi finalizzate all'assistenza, all'educazione, alle missioni. Io qui ci metto anche i salesiani, nati appunto nell'Ottocento, con questo compito educativo così importante. Ultimamente, e soprattutto direi dal Novecento in avanti, ma dopo il Concilio in una forma di maggior fioritura, sono nati gli istituti secolari, e questo è veramente un cambio radicale, oppure le società di vita apostolica, perché i fedeli non si radunano in una comunità, non hanno un convento, non hanno una casa dove sono tutti loro, ma ognuno vive nel mondo e secondo lo stato di vita, chi insegna, chi lavora, chi educa, però appartengono a una struttura anzitutto carismatica, che ha una regola, che ha una modalità concreta di vivere, e questo gli consente però di essere come il sale, come il lievito nel mondo, nella società, e questo è direi molto bello, perché è una scelta dove non è più l'abito che fa il monaco, per usare un proverbio, ma è proprio invece la presenza significativa di testimoni che aiutano le persone cristiane a vivere con più profondità la loro fede. Ecco, io penso che a questo punto possiamo anche mettere in evidenza alcune cose che ritroviamo nel documento, proprio il capitolo sesto della Lumen Gentium. Io metto in evidenza due cose iniziali. Anzitutto che la vita religiosa nasce, lo dice anche il Concilio, da una scelta personale, libera, di vivere il Vangelo in modo radicale, seguendo i consigli che Gesù ha sottolineato e la sua vita: povertà, castità e obbedienza. E fino a qui il Concilio mette in evidenza, direi, la libera scelta, la volontà delle persone, ma poi aggiunge: siccome potrebbe succedere che varie persone si collegano fra di loro e vogliono vivere secondo i loro principi, e a volte principi anche un po' magari sbagliati, la Chiesa dice ci vuole un riconoscimento. Quindi alla libera scelta della persona deve corrispondere anche l'ufficializzazione della Chiesa, che con prudenza mette a prova, verifica e alla fine approva ufficialmente la regola che quella comunità, quel gruppo di persone hanno voluto darsi. L'alternativa, voi capite, potrebbe essere certe forme settarie, non è così difficile vederne alcune in giro per il mondo, soprattutto nel mondo non proprio della Chiesa Cattolica, di queste sette, ognuna con la sua ispirazione e nessuno che le controlla. Per questo la vita dei religiosi, dice il Concilio, è una vita da convertiti, cioè una vita che si è rivolta a Dio per ritornare a Lui in termini di cambiamento di vita e di conversione. Vedete, nella natura umana noi abbiamo tre forze molto significative che pilotano la nostra crescita e il nostro sviluppo. Ma sono tanto potenti queste forze che diventano a volte delle tentazioni e a volte ci travolgono, invece di aiutarci a crescere ci deformano. Ecco, anche Cristo ha lottato, vi ricordate le tentazioni nel deserto? Ecco, ha lottato contro queste forze utilizzate in maniera sbagliata, e lui le ha corrette, vi ricorderete, dalla prima domenica di Quaresima, mediante la parola di Dio. E così devono fare anche tutti i cristiani. Beh, i religiosi hanno preso, direi, come loro compito specifico di controllare radicalmente queste forze. E questo si chiama conversione. Se c'è lotta, allora c'è veramente conversione. E convertire la vita vuol dire dominare queste forze per costruire una vita che realizzi il progetto di Dio su di noi. Allora, queste tre forze, pensate, Freud le ha chiamate libido, che noi potremmo tradurre in italiano con potente desiderio. E la prima libido è la libido amandi, cioè un potente desiderio di amare e di essere amati. La seconda, la libido possidendi, potente desiderio di possedere le cose, di dominare i beni terreni. La terza è la libido dominandi, che invece è il potente desiderio di dominare le persone, di comandare, di essere ubbiditi. Ecco, sono buone in se stessa come forze d'origine, è necessario però regolamentarle. La personalità umana viene costruita da queste tre forze, ma può anche essere deformata quando si esagera. Allora, per diventare delle forze che edificano l'uomo nuovo, quello redento da Cristo, quello che è destinato alla pienezza della comunione con Lui, ecco, queste forze devono essere guidate, purificate, convertite. È un compito per tutti i cristiani, ma i religiosi lo prendono come un compito radicale, per cui al primo la libido amandi rispondono con la castità, che non è una rinuncia ad amare, ma è una direi rettificazione radicale, per cui addirittura rinuncio a costruire una mia famiglia per poter amare le persone che il Signore mi offre nel mio apostolato. Così la povertà, così l'obbedienza. Ora, la presenza di cristiani consacrati, quindi che prendono sul serio questi tre impegni, capite, è veramente un valore importante per tutta la comunità cristiana. È un richiamo visibile e costante a dei valori che oggi in particolare, che sono esattamente il contrario di quello che i mezzi di comunicazione sociale ci propongono. I modelli acclamati, applauditi, non sono certamente né casti, né poveri, né obbedienti. E allora capite l'importanza che soprattutto oggi i religiosi siano segno visibile di questi valori. Essi testimoniano, innanzitutto, che è possibile vivere in maniera radicale il Vangelo, con il distacco da se stessi e dal mondo, e questa è l'obbedienza. Esprimono anche che c'è un primato dei beni interiori su quelli materiali, e in poi la volontà di cercare prima il regno di Dio, seguendo la parola di Gesù, e poi scommettono tutta la loro vita per una vita che è fatta di amore gratuito, e accettando di vivere il sacrificio personale quotidiano nella castità. Ecco, tutto questo però non significa che la vita consacrata disprezza i valori terreni o le cose materiali, assolutamente, non è fuga dal mondo. Non è paura davanti ai mali della società, anzi è come Gesù, è il desiderio profondo di sanare la società, di convertirla, e quindi l'idea di salvare il mondo rimane l'obiettivo fondamentale, per cui la povertà è vissuta per essere più liberi nel donarsi, la castità è praticata per poter amare senza limiti ogni persona, l'obbedienza è seguita per eseguire il progetto di Dio anziché il proprio egoismo o il progetto di qualche persona ambiziosa. Insomma, in una parola, il documento della vita consacrata ci dà una sintesi in una forma, secondo me, molto bella. Dice che il religioso è memoria vivente, capite la parola memoria vivente, quindi non un libro, una persona viva, memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù. Quindi io non dovrei più aver bisogno di vedere Gesù, mi basterebbe vedere il religioso che vive radicalmente la sua consacrazione. Allora lo torno a leggere, memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù, come verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte al mondo. Che bello, se conoscete qualche religioso, esortatelo proprio a prendere sul serio questa affermazione, aiutatelo anche con la vostra preghiera, e aiutatelo, direi proprio a dargli anche la coscienza che la sua presenza può aiutare sinceramente e profondamente la conversione di tutta la società. Ecco, io lascerei un momento di pausa proprio perché possiate riflettere un momento su questa prima parte. Chiedo alla regia un piccolo stacco musicale. Stiamo riflettendo e scoprendo anche per qualcuno la bellezza del documento conciliare Lumen Gentium, e oggi in particolare abbiamo scelto il sesto capitolo anche perché gli altri li abbiamo fatti nelle trasmissioni precedenti, e il sesto capitolo ha come tema la vita religiosa, la vita consacrata. E dopo aver visto alcune cose un po' tecniche nella prima parte, adesso vorrei guidarvi a scoprire invece le ricchezze spirituali della vita religiosa. E io spererei tanto che anche tra gli ascoltatori qualcuno comprenda quale compito meraviglioso il Signore chiede a noi, povere creature umane, nel momento in cui ci chiede di vivere come ha vissuto Lui e di diventare a nostra volta esempio di come vivere. E quindi consacrare la propria vita in una famiglia religiosa è una risposta meravigliosa di fede ai grandi doni dello Spirito che il Signore incessantemente distribuisce. Penso che tutti voi ricordiate che quando abbiamo parlato del battesimo dicevamo che col battesimo ognuno di noi ha ricevuto tre caratteristiche che lo assimilano a Cristo: Cristo sacerdote, Cristo re, Cristo profeta. Bene, di queste tre, quella che in qualche maniera viene incarnata in modo particolarissimo dalla vita religiosa è il Cristo profeta, dove la parola profeta vuol dire portavoce di Dio, vuol dire uno che parla, proprio la radice greca, profemi, dice proprio questo, uno. Vi ricordate Isaia, Geremia, Ezechiele, non so, per dire tutti quei profeti che leggiamo in chiesa tutte le domeniche, vengono chiamati dal Signore. A volte il profeta dice: ma Signore, io sono giovane, io non so parlare bene. Il Signore dice: non importa, tu parli a nome mio, io metto le mie parole sulla tua bocca. Ecco la profezia, non la previsione del futuro, ma il parlare a nome di Dio, o che a volte ti porta addirittura a prevedere come vanno le cose, perché quando cominci a dire in nome di Dio ti dico che se fai quell'azione succederà quest'altra cosa, è così, come dire, è prevedo, certo, è quella luce particolare che lo Spirito Santo mette nei nostri cuori. Non è colui che predice il futuro, ma legge l'azione di Dio anche nel futuro. Non è colui che contesta l'istituzione, penso a certi movimenti politici, col solo fine di contestare, ma è colui che vede l'infedeltà, vede il peccato, lo denuncia, ma con l'intenzione chiaramente di aiutare la conversione del peccatore. Quindi non è colui che ha parole sue, che scrive il suo libro, la sua ideologia, ma la parola, quella ispirata da Dio, dalla quale si sente addirittura servo e di cui si fa eco. O soprattutto egli fa sentire la presenza di Dio non solo con la parola, ma con tutta la sua vita. E ce lo diceva già Paolo VI, il mondo di oggi non ha bisogno di maestri, ma di testimoni. Se uno vive le cose, è profezia di Dio. A volte anche col silenzio. E di che cosa sono profeti i religiosi? Qual è il contenuto specifico del loro messaggio? I religiosi traducono nella loro vita la sequela di Cristo, cioè come vivrebbe Cristo oggi in questo nostro mondo. Per questo abbandonano la loro casa, la loro famiglia, i loro campi, perché possono diventare servi del Vangelo che testimoniano i valori. Un unico obiettivo davanti a loro: la ricerca del regno di Dio. Quindi non è un convento in più, è un terreno in più, è un patrimonio in più in banca per la mia congregazione. Non è questo l'obiettivo, è la ricerca del regno di Dio. L'unica regola vera sarebbe il Vangelo. Vi ricordate il Vangelo sine glossa di Francesco d'Assisi? Poi chiaramente bisogna arrivare a codificare anche qualche regola, ma che si ispiri assolutamente al Vangelo. E al centro di tutto, nulla preferire all'amore di Cristo. Ecco, in questa loro rinuncia radicale, fatta con tutta la loro persona, corpo e spirito, in questo impegno direi totalizzante, che vive nell'attesa della venuta del Signore e del suo regno, e anche in questo rischio di tutta la loro esistenza, i religiosi possono annunciare messaggi alternativi rispetto al comune modo di vivere, messaggi più ricchi di spirito evangelico per il mondo, ma anche per la Chiesa. vi ricordate anche qui San Francesco d'Assisi, che è chiamato a rimettere in piedi la Chiesa del suo tempo. Allora, vi dicevo, non solo le parole, ma soprattutto una vita profetica. La vita religiosa, se vissuta autenticamente, è in se stessa un'affermazione profetica, cioè afferma che esiste una dimensione totalmente diversa e superiore di quella di organizzare un'esistenza umana per bene, così un certo agio, con delle situazioni che noi auguriamo a tutti i nostri figli, cerca di studiare, di laurearti, di avere una posizione, di avere un buono stipendio, una casa, una famiglia, cose sacrosante, ma l'obiettivo finale supera tutto questo. E quindi ricordare a tutti che non siamo installati in questo mondo, ma noi aspettiamo la patria definitiva, dove tutto questo sarà, come dire, il cammino dove abbiamo seminato amore, e questo amore fiorirà nell'incontro definitivo col Signore, è la grande profezia della vita religiosa. Quindi una sfida lanciata a una cultura materialista che a volte non consente all'uomo neppure una minima dimensione di spirito. E noi invece vediamo nella vita dei religiosi veramente il soprannaturale, il definitivo. E quindi non si tratta di parlare, si tratta di vivere. Bisogna che la persona, le comunità religiose siano presenze profetiche eloquenti. E mi sento di citare così un film uscito 2 anni fa, 3 anni fa, Uomini di Dio, che racconta di 7 monaci trappisti che in Algeria hanno scelto di essere presenti in un paese musulmano a testimoniare amore, carità, servizio, e vengono martirizzati. Beh, questo film analizza in profondità la spiritualità di queste persone e il valore che ha avuto la loro testimonianza all'interno di una comunità che, guardate, non era neanche una comunità cristiana. Ecco, io sento davvero che questa è una vera profezia. La vita dei religiosi, in cui il riferimento a Dio, direi, è continuamente fatto emergere, perché uno lavora, ma pensate anche, ci sediamo a tavola e iniziamo pregando, che bello, e il cibo è chiaramente necessario per vivere, ma mi ricordo che è un dono di Dio. Vedete, mettere davvero nel lavoro, nelle cose ordinarie, la presenza, il riferimento a Dio, e questo scandisce il tempo, le giornate, le attività che facciamo, non più come qualcosa di materiale, ma come quel lavoro santificato che diventa veramente culto di Dio. Profetizza che Dio è presente in fondo, no? E regna su tutte le nostre cose. Ecco, quindi ci aiuta a fare attenzione a non ridurre questa ricchezza spirituale, questa profezia, così a piccole formule di lavoro o così di superficialità. Beh, in particolare, permettetemi come salesiano di mettere in evidenza come l'impegno di educare i giovani, vivendo in mezzo a loro. Don Bosco diceva che il salesiano è un animale da cortile, cioè deve stare in mezzo al ragazzo, in mezzo ai ragazzi, nelle loro attività, condividendo, per dire, il gioco del pallone o la visione di un film o una festa cantata e danzata, ma portando all'interno di questa gioia umana, sacrosanta, il ricordo e il richiamo a quella gioia superiore che poi approda nella celebrazione dei sacramenti. Don Bosco diceva: io vi voglio felici oggi, vi voglio felici domani, vi voglio felici sempre. Come dire, la festa e la gioia senz'altro, ma perché voi cresciate come persone capaci di essere buoni cittadini e onesti cittadini e buoni cristiani, il felice della vita terrena, ma soprattutto, diceva loro, salvate la vostra anima. E questo mi pare molto importante, no? Quindi la presenza del religioso come colui che dà sapore alla vita, in questo caso dei giovani. Non è un caso che le differenti forme di vita religiosa siano nate normalmente in tempi di crisi dove ci voleva un servizio, o per i malati, o per la scuola, o pensate a chi dava in cambio la propria vita per liberare uno schiavo catturato dai musulmani. Ecco, a seconda del periodo storico, dalla ricchezza dello Spirito Santo nascono forme di servizio e di amore, quello che avrebbe fatto Gesù al nostro posto. Bene, io direi che vado a concludere quello che vi ho detto, e ricordandovi una delle profezie più belle della vita religiosa. Il religioso è chiamato, no? È chiamato dal Signore, abbiamo detto è un dono, vieni e seguimi, però nel suo cuore c'è un altro grido, vieni Signore Gesù, Maranatha, cioè è l'attenzione ai tempi ultimi, dove tempo ultimo non è semplicemente l'anno in cui finisce il mondo, queste sono le cose che dicono diciamo i millenaristi che cercano cose sensazionali. In fondo il Signore è sempre nell'atteggiamento di chi deve venire. Questo ci ricorda che noi siamo in una precarietà di situazione, non siamo installati definitivamente in un mondo materiale, noi siamo stati creati per diventare veramente interlocutori d'amore per sempre nell'incontro col Signore. Allora questa attenzione alle cose finali, questa attenzione e invocazione al Signore che viene è una delle ricchezze più belle che i religiosi stanno trasmettendo a tutta la comunità cristiana. Chiedo allora adesso, direi, di chiudere così questa nostra trasmissione, ascolteremo le voci degli ascoltatori e poi una bella preghiera finale.
Ora una pausa musicale e poi Don Ferdinando risponderà alle vostre domande che vi preghiamo siano attinenti al tema trattato. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610. Per chiamate dall'estero prefisso 0039 031 610 610. Grazie.
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Con chi parlo?
Sono Paolo da Borgosesia.
Molto bene Paolo, dimmi.
Volevo chiedere che senso e qual è l'importanza della consacrazione a un ordine religioso per un laico, per un padre di famiglia, insomma, qual è l'aspetto importante di una consacrazione?
Allora, tu hai usato due termini, io devo dividerli però. Allora, qualsiasi persona laica può consacrarsi al Signore in privato. Invece queste sono forme che hanno un riconoscimento anche pubblico. Allora, normalmente la Chiesa chiede povertà, castità e obbedienza. Quindi lo sposato, io oso dire, è già consacrato alla sua famiglia, che è un sacramento del matrimonio, una cosa estremamente importante e seria. Tu pensa che lì c'è il sacramento, nella vita religiosa non c'è un sacramento. Quindi non voglio fare paragoni di migliore o peggiore, perché non è questo, è una vocazione diversa che il Signore dà. Allora, la proposta della vita religiosa è per le persone che non hanno, che hanno scelto di rinunciare a fare una loro famiglia e dedicano la loro vita totalmente a un impegno specifico. Ho fatto l'esempio dell'educazione, ma pensa alla cura degli ammalati, pensa alle missioni. Quindi dedicano la loro vita totalmente facendo questi voti di povertà, di castità e di obbedienza. Il valore è doppio. Il primo è personale, tu entri in una relazione profondissima di vita spirituale con il Signore. L'altro è che tu diventi strumento del Signore per la salvezza di altre persone attorno a te. Quindi questo mi pare molto bello. Allora, lo sposato non può fare qualcosa di più? Allora ci sono i cosiddetti terzi ordini religiosi, che è molto bello anche questo, per noi salesiani si chiamano i cooperatori salesiani, cioè sono persone che hanno già fatto la loro strada matrimoniale, familiare o anche laici, non sposati per carità, però decidono che l'impegno educativo, l'impegno di stare veramente a fianco ai giovani nella loro crescita, diventa direi un titolo d'onore a cui sacrificano altre cose. Allora fanno una promessa, vedi, non i voti, una promessa pubblica di dire io davanti a tutti mi impegno, presento nell'impegno nel compito dell'educazione, Ecco, noi li chiamiamo i cooperatori salesiani, sono qualche milione nel mondo, ma poi ci sono il terzo ordine francescano, il terzo ordine domenicano, i gesuiti, cioè questo è molto bello, è il laico che si affianca senza entrare nella vita religiosa, ma condividendo il carisma, l'ispirazione, la modalità e arricchendo quindi di doni spirituali anche la sua famiglia. Ecco Paolo, spero di essere stato abbastanza chiaro. Pronto?
Pronto?
Sì.
Dov'è Di Nardo? Buongiorno.
Con chi parlo?
Giancarlo da Pescara.
Dimmi pure Giancarlo.
Mi è molto piaciuto, ho apprezzato davvero e ringrazio la bella esposizione che ha fatto lei e mi ha commosso quando ha parlato anche dei monaci, della vita monastica, la vita monastica.
Certo.
Io così sono un cultore proprio della vita monastica, nel senso che mi piace molto, io lavoro il pomeriggio ascoltando soltanto canti gregoriani, oltre naturalmente a Rosario con Radio Maria, e ogni anno passo una settimana in un convento benedettino, in un monastero benedettino.
È fortunato che sei.
C'è scritto, sono fortunato a essere amico anche del priore che mi accoglie, è l'amico più caro che ho comunque, quindi c'è scritto. Una cosa che mi ha colpito, anzi due cose, la prima è il monaco non va in mezzo agli uomini per parlare di Dio, ma nella solitudine, nel silenzio cerca Dio per esporgli i problemi degli uomini. E un'altra cosa che mi ha colpito, quando pregano non chiedono mai nulla per loro, pregano per la Chiesa e per l'umanità intera. Questo tutta la volta mi colpisce.
Bravo, hai sottolineato una cosa molto importante Giancarlo, perché vedi, a volte abbiamo molte persone che parlano di Dio, ma noi abbiamo bisogno invece di persone che parlano a Dio, e quello che tu hai sottolineato, cioè la persona che raccoglie il grido del mondo e lo presenta al Signore e che ci ricorda che il primo interlocutore è proprio il Signore che sta, direi, in ascolto, in attesa del nostro grido, per risponderci con immenso amore. Guarda, la tua scelta di passare dei giorni in convento l'ho vissuta anch'io, anche se sono salesiano, ho chiesto ospitalità ai benedettini e 7 giorni di vita insieme con loro, con la preghiera scandita bene, pregata bene, con il lavoro fisico alle ore dovute, come dire, è proprio un momento di purificazione spirituale. La consiglierei anche ad altre persone se trovano appunto il priore che apre le porte e che li accoglie. Grazie Giancarlo. Pronto? Pronto?
Sì.
Con chi parlo?
Sono Donata.
Sì, da dove Donata?
Da Cinisello, Milano.
Sì, Cinisello, Milano. Molto sì. Bene. Dimmi cara.
Niente, le volevo dire che da quando ho vissuto l'esperienza nel 2007, sono stata a Medjugorje, la mia vita è cambiata moltissimo.
Ringraziamo il Signore.
Ecco, la fede è profonda. Fino all'inizio di febbraio ho avuto un segno anche in casa, una macchia, tipo una macchia di sole, di tutti i colori, che poi si è divisa e è andata sul quadro della Madonna, sul quadro di Gesù, e poi si è divisa in tre. Io l'ho interpretato come la famiglia, però mi sento lo stesso una peccatrice, mi sento ingolta.
Guarda, io sono contento che tu abbia questa devozione alla Madonna, perché è la strada più sicura per arrivare a Gesù. E poi se la Madonna, il Signore vogliono darti qualche segno particolare del loro amore, ringraziali, così sono quei doni che però secondo me vanno custoditi nel proprio cuore, non vanno raccontati a nessuno, anche perché finché tu li vivi nel tuo intimo sono molto belli, molto puri, quando invece cominciamo a raccontarli agli altri attirano l'attenzione su di noi anziché sul Signore, sulla Madonna. Per cui io sconsiglio sempre, poi se fosse la Madonna a dirti di parlarne, questo è un altro discorso, come ha fatto con Bernadette, come ha fatto a Fatima, ma nel momento in cui tu vivi un'esperienza spirituale, anche di cose che non sono così ordinarie, ringrazialo e chiudi nel segreto del tuo cuore tutto questo. Grazie carissima Donata. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Mi chiamo Flavio Antonio, sono un oblato di San Benedetto del monastero di San Nazario, Borgomaro, Imperia.
È bello, è un onore per me sentire la tua parola.
No, non è, è un onore per me essere un oblato di San Benedetto, aver ascoltato lei, però a pizzichi e bocconi perché sto lavorando, però l'ho ascoltata.
Bravissimo.
La figura di questi laici come siamo io e mia moglie, che anche lei è oblata,
sì,
secondo me va molto rivalutata nella Chiesa, non per una questione di orgoglio personale, perché sei oblato, perché sei terziario, eccetera, eccetera, ma solo per il fatto che la presenza dei laici vicino ai monaci, in questo caso al mio priore, padre Don Mauro, al mio maestro dei novizi, Don Angelo, e anche al nostro padre Giovanni, serve anche a rafforzare quell'unità di preghiera che secondo me tra il monaco e chi vive nel mondo è importante, perché riusciamo a riportare a loro che hanno, come ha detto lei prima, quasi rifiutato il mondo, ma non è vero che hanno rifiutato il mondo, non vivono nel mondo, ma vivono tutte le miserie di questo mondo tramite il sacramento della confessione, dove la gente trova veramente la voce di Cristo che si rivolge a noi tramite queste persone che dedicano tutta la giornata e parte anche della notte alla preghiera. Secondo me oggi il monaco nelle varie forme che ci sono è importantissimo. Quello che mi duole molto è la mancanza di vocazioni, specialmente nei monasteri benedettini, lei lo sa meglio di me, però io penso che San Benedetto è la nostra santa scolastica, e anche San Giovanni Bosco, che è anche stato lui partecipe del mio cammino di conversione. Le dico solo che io ero un divorziato, ho avuto la nullità, mi sono sposato in chiesa, ho abbracciato Cristo e gli ho detto portami te, dove vuoi te, l'ha fatto anche mia moglie con me, che per 20 anni ha aspettato questa nullità. Io vi ringrazio.
Bene, io ringrazio te di questa testimonianza, ti ringrazio davvero, e condivido, sai, che la vita religiosa ha anche proprio bisogno di persone che vivono per esempio nel matrimonio, ma che sentono la profondità spirituale di questo sacramento, e quindi è uno scambio di doni. La vostra presenza aiuta i religiosi a non dimenticarsi le problematiche concrete, e la presenza dei religiosi aiuta voi a superare le difficoltà materiali in cui molte volte vi trovate. Grazie davvero. Pronto?
Sì?
Sì, pronto, mi dica pure come si chiama.
Sì, buongiorno, io mi chiamo Maria e parlo da Nave. Volevo chiederle questo, io ho ascoltato e lei ha detto delle parole bellissime, ma io le faccio una domanda, i genitori suoi come hanno reagito quando lei ha fatto questa scelta religiosa? Perché mi ritrovo che ho un figlio che mi ha detto un anno fa che a più di 25 anni lui vuole intraprendere questa strada. Io come madre non riesco ad accettarlo, con tutto che sono merito credente e tutto quanto, perché mi sembra che io ho sempre pensato, visto che lui stava nella chiesa, stava con i giovani, e io dico sempre, ma voglio dire, ci sono tante persone che fanno tantissimo bene pur rimanendo nella propria casa, non andando dall'altra parte del mondo. Io sta cosa qui, quando vedo tutti questi religiosi, i sacerdoti, e penso alle loro famiglie, al dolore pazzesco che sto provando io e a tutte queste madri che sicuramente hanno provato.
Ascolta, tu mi hai fatto una domanda un po' personale, ma io oso risponderci. Allora, io sono di 6 fratelli e quando ho scelto di entrare nei Salesiani, mia mamma era vedova, quindi la logica diceva stai a casa ad aiutare la mamma, e quando l'ho detto mia mamma mi ha detto solo una cosa: segui quello che il Signore ti ha chiesto. Poi ha fatto le sue fatiche anche lei. Io sono convinto che ha pianto, che avrà pregato il Signore intanto che non fosse una strada sbagliata, eccetera. Beh, però poi, guarda, l'orgoglio di questa mia mamma, quando poteva sentire che la presenza di un religioso in famiglia portava una ricchezza di fede a tutti quanti. Don Bosco aveva una frase persino esagerata, e diceva: quando in una famiglia un figlio la lascia per farsi religioso, Gesù prende il suo posto in casa. E garantiva che tutti i parenti per 7 generazioni sarebbero andati in paradiso, che è un modo di dire, per carità, nel senso di dire c'è una irradiazione di grazia, di amore, di fede che va dritta all'obiettivo della nostra vita, perché noi non siamo stati chiamati a vivere per stare in questo mondo 100 anni, 200 anni e dopo. La cosa bella è puntare al definitivo, alla meta ultima. Allora anche l'amore, vedi, tu hai generato dei figli, ecco, pensa, hai generato delle persone destinate all'eternità, no, non alla Repubblica Italiana, ma pensa alla differenza, soprattutto in un momento come questo. Sarebbe ridicolo generare un figlio solo per la Repubblica Italiana, anche se è una cosa seria e nobile, ma è bellissimo invece aver generato un figlio che è destinato a vivere in eterno e che allora, vedi, ha un progetto che non è il tuo, è quello di Dio. Guarda, oggi è mercoledì, affidati a San Giuseppe, aveva un progetto, voleva sposare Maria, la più bella ragazza del mondo e quella che era il capolavoro, e il Signore gli ha chiesto di starle vicino e di rispettare la sua verginità e ha obbedito. Oggi, dopo Gesù e Maria, io dico che San Giuseppe è il più grande santo che ci sia, capisci adesso, però senti davvero la sua presenza che ti aiuterà a scoprire quale ricchezza c'è nella decisione di tuo figlio che decide di consacrarsi. L'orologio mi dice che devo concludere perché poi comincia un'altra trasmissione. Quindi Maria, ti faccio tanti auguri e li faccio anche a tutti gli altri ascoltatori una santa Pasqua. Però chiudo con una bella preghiera proprio per ottenere sante vocazioni, scritta da Giovanni Paolo II. E l'ha pronunciata lui stesso nel 2001. Seguitemi col vostro cuore. Padre Santo, guarda questa nostra umanità che muove i passi nel cammino del terzo millennio. La sua vita è segnata ancora fortemente dall'odio, dalla violenza, dall'oppressione. Ma la fame di giustizia, di verità e di grazia trova ancora spazio nel cuore di tanti che attendono chi porti la salvezza. Quella salvezza operata da te per mezzo del tuo figlio Gesù. C'è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo, di servi generosi dell'umanità sofferente. Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo, presbiteri santi, religiosi santi, che santifichino il tuo popolo con gli strumenti della tua grazia. Manda numerosi consacrati e consacrate che mostrino la tua santità in mezzo al mondo. Manda nella tua vigna operai santi che operino con l'ardore della carità e, spinti dal tuo Santo Spirito, portino la salvezza di Cristo fino agli estremi confini della terra. Amen.
Termina il collegamento dall'Opera Salesiana Sacro Cuore di Bologna. Don Ferdinando Colombo sarà ancora a Radio Maria il quarto mercoledì del mese di aprile, giorno 24 aprile, alle ore 15:45. Grazie di averci seguito e con l'augurio di una buona serata all'ascolto della nostra emittente passiamo la linea allo studio centrale.